Coltiva i talenti della tua impresa con l'offerta formativa di Intesa San Paolo in collaborazione con Digited. Scopri i nostri percorsi dedicati alle ultime innovazioni digitali e alla crescita del tuo business, realizzati con docenti e partner d'eccellenza. Vai sul sito intesasanpaolo.com e scegli il corso che fa per te, perché il tuo futuro è la nostra impresa. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali di Intesa San Paolo. Digited è una società specializzata nella formazione e nel digital learning.
One Podcast. Milano, 27 marzo 1995. Maurizio Gucci, presidente dell'omonima casa di moda, viene ucciso con 4 colpi di pistola sulle scale che portano al suo nuovo ufficio. Ci vogliono anni per trovare i responsabili materiali, ma soprattutto il mandante, anzi la mandante. Oggi vi parlo di Patrizia Reggiani e del caso Gucci. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. La prima stagione di questa serie accende un faro sulle donne. Donne killer, donne vittime e donne che non smettono di cercare la verità. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Oggi parleremo della morte di Maurizio Gucci, che nasce il 26 settembre del 1948. Dunque Maurizio è l'unico rampollo della famiglia Gucci e nel 70 conosce quella che diventerà la sua futura moglie, Patrizia Reggiani. Si conoscono ad una festa e quando Maurizio la vede rimane a bocca aperta. Patrizia è una donna bellissima e quindi Maurizio chiede subito al suo amico di presentargli immediatamente quella donna che era così uguale a Elizabeth Taylor. Si fidanzano e si sposano poco dopo, nel 1972. Nonostante il padre di Maurizio, Rodolfo, che in quegli anni era ancora vivo, fosse assolutamente contrario. Rodolfo era convinto che quella donna, Patrizia Reggiani, stava con Maurizio solo ed esclusivamente per i suoi soldi. Era convinto che i soldi fossero l'unica cosa che a questa donna interessava. Ed era così contrario a questo matrimonio che ad un certo punto ha quasi deciso di cacciare Maurizio dall'azienda di famiglia. Ma non lo fa. Nonostante Maurizio, che era pazzo d'amore, va contro la sua famiglia e sposa Patrizia Reggiani contro la loro volontà. E da quell'amore nascono due figlie, Allegra e Alessandra. E la relazione tra i due, la relazione tra Maurizio e Patrizia, era, a detta di tutti quelli che li conoscevano ai tempi, una relazione da sogno. Maurizio ricopriva di attenzioni e di regali Patrizia. Non tornava mai a casa senza un mazzo di fiori o un regalo per lei. La chiamava tutti i giorni, 10 o 15 volte al giorno, da qualsiasi posto si trovasse, che fosse a New York, che fosse in Cina. Lui doveva sentire Patrizia tutti i momenti. E le compra addirittura una famosissima barca, il Creole, che ad oggi è uno dei più bei velieri al mondo. Tutti però vedevano chiaramente che era Maurizio quello a essere più innamorato di Patrizia. Patrizia lo amava, sì, però diciamo che amava forse un po' di più o in egual misura lo status. E in ogni caso il loro rapporto era sempre stato un po' tumultuoso. Non era un rapporto molto sano. Litigavano spesso, c'era molta possessività, molta gelosia, c'era sempre stato tanto dramma. E quando appunto nell'83 Rodolfo, il padre di Maurizio, muore, Maurizio ha 38 anni e improvvisamente eredita la metà dell'azienda di famiglia, il 50% dell'azienda Gucci. E questo creava un importante cambiamento all'interno della famiglia. Maurizio aveva all'improvviso ereditato miliardi e miliardi e miliardi, e oltre questi miliardi c'erano anche case, appartamenti, ville ovunque. Aveva ereditato così tanti soldi che né io né voi, amici miei, potremmo mai neanche capire, neanche immaginare così tanti soldi. La gente diceva che neanche lui sapeva quanti soldi avesse. E di tutto ciò, potete immaginare, la moglie Patrizia era assolutamente entusiasta, perché poteva finalmente avere lo stile di vita che voleva.
It's better to cry in Rolls Royce than to be happy in a bicycle. That's for sure.
Patrizia era una donna molto eccentrica, dai gusti non proprio economici. Non badava a spese e chi la conosce racconta che se doveva uscire voleva mettersi magari una spilla sulla giacca. Quella spilla probabilmente costava più di $150,000. Così, una robetta. Per Patrizia i soldi erano molto importanti, erano fondamentali. Quindi, diciamo che il padre di Maurizio, Rodolfo, non è che avesse proprio toppato, no? Quando aveva detto a Maurizio di stare attento a Patrizia. Per Rodolfo la famiglia era molto importante, così come lo era per Guccio Gucci, che aveva sempre descritto l'azienda di famiglia come una trattoria in cui tutta la famiglia stava in cucina a cucinare. Ma invece Maurizio non la vedeva proprio così. Anzi, finché suo padre era in vita non aveva mai osato andare contro la famiglia. Ma dal momento in cui suo padre muore, Maurizio cambia completamente. E la prima decisione che prende non appena eredita la metà di Gucci è quella di far fuori suo zio Aldo, che possedeva l'altra metà dell'azienda insieme a lui. E tutti quanti notano questo cambiamento repentino in Maurizio. Tutti lo avevano sempre visto come un uomo molto dolce, un po' forse ingenuo, ma da quando era entrato in possesso di tutti quei soldi, diventa proprio un'altra persona. Qualcuno pensa che questo drastico cambiamento sia dovuto appunto all'enorme quantità di soldi che aveva ereditato tutto in una volta, che gli avevano un po' dato alla testa. Altri invece pensano che non sia vero e che semplicemente lui voleva adottare una strategia diversa per far crescere ulteriormente l'azienda. Voleva riportare Gucci alla gloria che aveva raggiunto negli anni 70. E per raggiungere questo obiettivo, secondo lui c'era bisogno di novità. Voleva allontanarsi dalla famiglia, da quelle cose che avevano reso il brand grande fino a quel momento, e andare però verso una nuova direzione. Voleva nuovi designer, nuovi concept, e l'unico modo per riuscire a fare questo era eliminare lo zio Aldo, eliminare l'ultima parte della famiglia, del vecchio Gucci, e andare avanti da solo. Ma l'unico modo per far fuori suo zio Aldo era convincere suo cugino Paolo, figlio di Aldo, che possedeva il 3% dell'azienda, a votare insieme a lui per buttare fuori Aldo, così che Maurizio poteva diventare l'unico presidente dell'azienda. Quindi va da suo cugino Paolo e gli spiega questa cosa. Gli dice appunto: tu fai questa cosa per me e io in cambio ti metto a capo di un importante progetto Gucci, che non è ben chiaro quale sia, ma comunque c'era un importante progetto Gucci di cui lo avrebbe messo a capo. E questa cosa funziona, perché Paolo accetta e Maurizio riesce a buttare fuori Aldo, anche se lui nega e negherà sempre di averlo buttato fuori. Lui dichiara che Aldo ne era a conoscenza, anzi sostiene che era stata addirittura un'idea di Aldo, che lui voleva andare in pensione, non voleva più fare parte dell'azienda. Ma tutti gli altri e chiunque conoscesse Aldo dicono che non è possibile una cosa del genere, non è vera. Patrizia stessa dichiara che Aldo era così legato all'azienda che non si sarebbe mai licenziato, non sarebbe mai andato in pensione. Comunque Maurizio aveva ottenuto quello che voleva, giusto? Però quando è stato il momento di ripagare il cugino Paolo, non ha mantenuto la sua promessa, perché non lo metterà mai a capo di questo fantomatico progetto Gucci che gli aveva promesso. E giustamente Paolo è molto arrabbiato e iniziano a farsi una vera e propria guerra legale. Praticamente Maurizio e i suoi avvocati andavano a riferire alle autorità ogni piccolo misfatto da parte di Paolo, e Paolo a sua volta si era coalizzato con suo padre Aldo e insieme volevano farla pagare a Maurizio per tutto quello che aveva fatto. E quindi Aldo insieme a Paolo a loro volta andavano a riferire alle autorità qualsiasi piccolo misfatto di Maurizio, e nello specifico ad un certo punto scoprono una cosa di cui sono assolutamente certi. Scoprono che Maurizio, ad un certo punto nella sua vita, aveva falsificato la firma di suo padre Rodolfo sui titoli della società. Quel 50% dell'azienda Gucci, che comunque spettava a lui, lui praticamente aveva falsificato la firma di suo padre sugli atti, perché facendo questo avrebbe risparmiato diversi miliardi di lire sulle tasse di società, facendo figurare che quei titoli erano già suoi da molto tempo. E questa è un'accusa molto seria. Maurizio poteva finire in prigione. Quindi Aldo e Paolo denunciano Maurizio per questo fatto e a supporto di questa denuncia anche un dipendente Gucci testimonia confermando che è vero, Maurizio aveva proprio falsificato quella firma. E un giorno mentre Maurizio si trova in un ristorante con degli amici vedono arrivare le autorità che stavano andando lì proprio per arrestarlo, al che lui si alza e letteralmente scappa, salta in sella la sua moto e scappa via, scappa in Svizzera, in cui si nasconde dalle autorità italiane per molto tempo. E nel bel mezzo di questa crisi decide anche di separarsi dalla moglie, Patrizia Reggiani. Decide di lasciarla e non glielo dice neanche lui in faccia. A quanto pare manda un amico di famiglia a riferirle la cosa. Il rapporto con Patrizia era andato sempre più peggiorando, sempre più, e Maurizio era arrivato al limite, aveva perso completamente l'interesse verso Patrizia e non ne poteva più. E con questa separazione Patrizia perde i soldi, il potere, lo status, cioè tutte le cose che per lei erano le più importanti. Di conseguenza Patrizia inizia a odiarlo con tutte le sue forze. Patrizia non è una donna che ha paura di dire quello che pensa o ha paura di farsi valere, quindi reagisce a questa cosa, inizia a parlare di lui male a chiunque e addirittura ad un certo punto la intervistano in una famosa trasmissione in prima serata e alla domanda «Ma tu pensi che tuo marito sia colpevole di aver falsificato questa firma?» lei risponde «Sì, certo che è colpevole», sapendo che questa cosa avrebbe potuto mandarlo in prigione.
«You are not in hiding because you are innocent. You are in hiding because you must have done something.
Your husband is guilty.
Yeah, well, I'm sure yes. He has been too excessive.
Ma Maurizio, mentre si trova in Svizzera, spende una fortuna in avvocati, processi e alla fine viene condannato ad un anno di reclusione e a pagare un sacco di soldi, una cifra molto alta, ma fa ricorso e viene assolto. E dopo essere stato assolto, riesce a tornare in Italia e a tornare presidente della sua azienda Gucci. Ma le diatribe tra Maurizio, Aldo e Paolo continuano. E dopo un po', dopo una serie di decisioni sbagliate che prende Maurizio, si indebita così tanto da dover vendere la sua azienda, che una volta era l'azienda della sua famiglia. Nel 1988 l'azienda Gucci viene venduta al fondo di investimento Investcorp, che arriva pian piano a possedere il 100% delle azioni nel 1993, estromettendo del tutto la famiglia Gucci. Nel frattempo Maurizio conosce un'altra donna, una donna di nome Paola Franchi, con cui ormai passa tutto il suo tempo, in barca, bere vino, fare pranzi, cene, feste, sono sempre insieme. E Patrizia è furiosa, il suo odio verso Maurizio continua a crescere a dismisura e inizia a dire, spesso e volentieri, che vorrebbe vedere Maurizio morto. Patrizia ormai era ossessionata dall'ex marito, non riesce a pensare ad altro e in questo periodo di difficoltà si avvicina tantissimo ad una signora napoletana di nome Pina Oriemma. Pina e Patrizia erano già amiche da tempo, da prima che Patrizia si separasse da Maurizio, infatti ai tempi Pina era ben voluta anche da Maurizio, che l'aveva anche aiutata ad aprirsi un negozio Gucci a Napoli. Questa Pina però è sempre stata una figura un po' ambigua, su cui ai tempi non c'erano molte informazioni. Si sapeva solo che era perennemente insieme a Patrizia. Quindi iniziano a diffondersi un po' di voci. Voci che si trattasse di una maga, una donna che praticava la magia nera. Infatti tutti i giornali le daranno il soprannome di maga, la chiamano proprio la maga. Girava anche voce, infatti, che Patrizia si fosse rivolta a questa maga per fare tipo dei riti di magia nera contro Maurizio. Mentre invece Pina ha sempre smentito questa cosa e aggiunge anche che tra lei e Patrizia c'era sempre stata un'amicizia sincera. Quando le chiedono perché la gente la chiamasse la maga, lei risponde che in realtà non era sicura del motivo, ma che probabilmente era perché Patrizia era sempre stata affascinata da questo mondo e aveva varie cartomanti che consultava ogni tanto e Pina, essendo sua amica stretta, la accompagnava molto spesso da queste cartomanti, quindi probabilmente i giornali hanno associato queste due cose e hanno iniziato a chiamarla la maga.
Signor Rima, allora da cosa nasce questa leggenda di Pinaurima la maga?
Beh, non lo so, io credo che la Patrizia appassionata di cartomanzia e di magia l'accompagnavo spesso e quindi da qua è nata la leggenda che sono maga.
Quindi è una leggenda da
sapere. Una leggenda perché non so fare né le carte né ci credo.
Lei e Patrizia erano sempre insieme, erano inseparabili, il loro rapporto era quasi morboso, erano quasi codipendenti. Patrizia si appoggia moralmente a Pina che l'aiuta a superare questo momento difficile, che peggiora quando nel 1991 Patrizia riceve una notizia veramente brutta, perché i medici le trovano un tumore al cervello. Era un tumore benigno, ma comunque non sicuramente una passeggiata, tant'è che anche è dovuto sottoporsi a un intervento molto delicato. E anche Pina a sua volta non stava passando un bel periodo, perché il suo negozio Gucci a Napoli all'improvviso fallisce, va male ed è costretta a chiuderlo. E si era indebitata di 70 milioni di lire e quindi si trovava abbastanza nei guai. Ma nonostante questo, molla tutto per stare vicino alla sua amica Patrizia. Praticamente vive per lei e racconta che in quel periodo, nel periodo in cui Patrizia era in ospedale e stava combattendo contro questo tumore, Maurizio è stato completamente assente. Ed è vero che a questo punto erano separati o divorziati, non sono sicura, ma comunque Maurizio era il padre dei suoi figli e Patrizia aveva un tumore al cervello, cioè ti aspetti che in una situazione del genere il padre dei tuoi figli, l'uomo con cui hai passato 13 anni della tua vita, ti sia un po' di supporto, ti venga a trovare almeno all'ospedale. Invece pare che Maurizio sia andato a trovare Patrizia all'ospedale solo 2 volte e Patrizia chiaramente è furiosa e gli lascia questi audio messaggi.
Voglio dirti che tu sei un mostro. I mostri si sbattono in prima pagina. Alberti ha scritto che la vendetta non è solo dei miserabili, ma anche degli angeli. Dice: vendicati poiché hai ragione, sii spietata perché sei stata offesa. Sei arrivata al limite estremo di farti disprezzare dalle tue stesse figlie che non vogliono più vederti per dimenticare il trauma. Sei un'escrescenza deforme, sei un'appendice dolorosa che tutte noi vogliamo dimenticare. Mi hai detto che durante il periodo della falsificazione della firma di tuo padre sei passato dall'inferno. Beh no, ti sbagli, Maurizio. L'inferno per te deve ancora venire.
Quindi, ok, Patrizia lo odia. Patrizia ha un bel caratterino, come avrete capito voi, l'ho capito io e l'aveva capito anche Maurizio. Ma non ha mai pensato di doversi proteggere da lei, non ha mai pensato di essere in pericolo. E non l'ha pensato neanche quando è venuto a conoscenza del fatto che Patrizia aveva iniziato a chiedere a destra e a manca se qualcuno era intenzionato ad uccidere suo marito, cioè se qualcuno fosse stato disposto a farlo, persino dal salumiere. A quanto pare un giorno lei è entrata dal salumiere e gli ha chiesto: scusa, tu per caso uccideresti mio marito? Quindi in realtà Maurizio pensava che la cosa fosse talmente plateale da non doversi preoccupare. Probabilmente era il suo modo, il modo di Patrizia di sentirsi meglio, di superare la sua separazione. Patrizia era sempre stata questa donna esagerata, con un forte carattere, una forte personalità, molto esuberante, quindi non ha pensato che il pericolo fosse reale. Nel frattempo Pina continua ad avere questi grossi problemi con i creditori a Napoli con cui si è indebitata e finisce col chiedere un prestito alla sua amica Patrizia, che i soldi li aveva. Le chiede un prestito di 80 milioni di lire e a questa richiesta Patrizia risponde subito di sì, ma poi cambia idea e questo prestito glielo nega. E Pina all'inizio non riesce a capire perché Patrizia abbia cambiato idea così all'improvviso, ma il suo affetto nei confronti di Patrizia è talmente profondo che non vuole che sia una faccenda legata ai soldi a rovinare la loro amicizia. Oltretutto, Patrizia si lamentava spesso e volentieri di non avere mai abbastanza soldi. Si lamentava che Maurizio non le passava abbastanza soldi, perché con la separazione Maurizio le passava solo 120 milioni di lire al mese. 120 milioni di lire negli anni 90. Ok, ma per Patrizia erano pochi, non le bastavano. Quindi, per assurdo, Pina pensa che magari era vero, magari Patrizia non aveva quei soldi da prestarle e questo era il motivo per cui le aveva improvvisamente negato quel prestito. Nell'ottobre del 1995, dopo tutte quelle lunghissime battaglie legali tra Maurizio e suo cugino Paolo, Paolo muore in seguito ad una lunga malattia e muore senza mai risolvere le ostilità col cugino. E il 27 marzo dello stesso anno, solo 5 mesi dopo la morte di Paolo, c'è anche un'altra morte, totalmente inaspettata.
Un delitto avvolto nel mistero che ha scosso il mondo della moda ed ha avuto vasta eco anche all'estero. A cadere sotto i colpi di un killer che ha agito con spietata freddezza, Maurizio Gucci. Buio completo sul movente, un'unica certezza è stato un delitto su commissione.
Erano le 8:35 di un lunedì mattina, in via Palestro 20, a Milano, quando nel palazzo in cui Maurizio Gucci aveva l'ufficio, il portinaio, un uomo di nome Giuseppe Onorato, inizia il suo turno di lavoro. Come ogni mattina a quell'ora stava spazzando l'androne del palazzo e in quel momento vede entrare nel portone Maurizio Gucci, che andava in ufficio e che come sempre saluta. E subito dopo di lui vede entrare un uomo che non riconosce e all'improvviso sente dei rumori fortissimi. Quando si gira, vede quest'uomo correre verso di lui e colpirlo 2 volte con una pistola per poi scappare via. E mentre il portinaio, a questo punto è sdraiato per terra, riesce a vedere che sulle scale c'è anche un altro uomo che era stato colpito e quell'uomo era proprio Maurizio Gucci. Arrivano subito le autorità e un'ambulanza e Giuseppe Onorato riesce a salvarsi, mentre invece Maurizio Gucci quel giorno muore, ucciso da 4 colpi di pistola, 2 alla schiena, 1 nel gluteo destro e 1 alla testa. Le autorità capiscono subito che si tratta di un omicidio premeditato e che fosse stato proprio per mano di un killer professionista, una persona con una mano sicura e che aveva già compiuto atti di questo genere. Le autorità iniziano a indagare, ma in realtà non sanno neanche da dove cominciare, perché in realtà c'erano così tante persone che avrebbero avuto un movente per questo crimine. Maurizio aveva pestato i piedi a così tante persone nel corso della sua vita, inoltre era indebitato fino al collo. Infatti sono arrivati a pensare che potesse essere addirittura opera della mafia. Ipotesi che però dopo un po' viene scartata e iniziano a pensare che quello si trattava di un crimine passionale. Ma questo delitto comunque rimane un mistero per 2 anni. E dopo appunto questi 2 anni, un giorno il capo della polizia di Milano riceve una telefonata da parte di un uomo che gli chiedeva di incontrarsi perché aveva informazioni sul delitto Gucci. Quindi lui accetta e incontra quest'uomo che gli fa un nome. Gli racconta che c'era un portinaio di un palazzo che andava in giro a vantarsi di far parte della gang che aveva ucciso Maurizio Gucci. E il nome di quest'uomo era Ivano Savioni. Quindi le autorità finalmente hanno una pista da seguire, quindi mettono sotto controllo i telefoni di questo Ivano Savioni e scoprono che questo Savioni era stato il tramite di questo omicidio, quello che aveva messo insieme il piano, diciamo. E vengono fuori anche altri nomi, come Orazio Cicala, che era quello che era stato incaricato di guidare la macchina il giorno della sparatoria, e Benedetto Ceraulo, che era l'uomo che effettivamente gli aveva sparato. Ma viene fuori che questa banda Bassotti, come iniziano a chiamarli, era stata assunta da Pina Oriemma, o la maga, per volere di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio. Patrizia viene quindi arrestata il 31 gennaio e quando l'arrestano lei esce di casa con questa pelliccia e con un altro copricapo sempre in pelliccia sulla testa, piena di gioielli. E i giornalisti dicono che sembrava stesse andando a teatro e non in prigione. Ma penso che questa cosa esprima proprio la personalità di Patrizia, il suo essere eccentrica. La polizia la interroga e all'inizio Patrizia sostiene che lei non c'entrava niente in questo delitto. Diceva che non era vero che li aveva assunti lei, questi assassini. Anzi, lei era una vittima. Sostiene che questa banda Bassotti la stava ricattando. Dice che questi criminali avevano ucciso Maurizio Gucci così, di loro spontanea volontà. E poi erano andati da Patrizia Reggiani e le avevano detto: guarda, abbiamo ucciso il tuo ex marito, tanto si sa che questo era quello che volevi, Quindi adesso ci devi dare dei soldi, perché se non lo fai faremo del male alle tue figlie. Questo era quello che sosteneva Patrizia, per giustificare il fatto che effettivamente lei aveva dato dei soldi a questi uomini, ma questo era il motivo, la stavano ricattando. Poi Patrizia prova anche a dichiararsi incapace di intendere di volere, ma questa richiesta viene respinta. Patrizia era capace come di intendere di volere? Provano anche a incolpare quel tumore che aveva avuto, che magari aveva cambiato la sua personalità, magari l'aveva resa più aggressiva, ma invece quello che risulta, anche parlando con tutte le persone che stavano intorno a lei, è che non era così, e non solo non era così, ma Patrizia stava cercando qualcuno che uccidesse Maurizio già da molto tempo prima che le venisse questo tumore. Patrizia rimane in prigione per un anno prima che il suo processo abbia inizio e per tutto quel tempo continua a sostenere di essere innocente, di essere una vittima. Nel maggio del 1998 il processo di Patrizia, Pina e la banda Bassotti ha inizio. Nel processo Pina viene vista come una cattiva influenza su Patrizia, come una maga che aveva forzato Patrizia ad interessarsi all'occulto, anche se, ripeto, lei nega tutte queste cose. Viene vista non come un'amica, ma come una donna che aveva capito che poteva sfruttare Patrizia, che poteva spillarle un sacco di soldi e che aveva fatto uccidere lei, Maurizio Gucci, proprio per rafforzare quel rapporto malsano che c'era con la sua amica Patrizia, perché quel crimine, quel segreto, le avrebbe tenute unite per sempre e l'aveva fatto anche per poter ricattare Patrizia, appunto spillarle più soldi possibili. Quindi in realtà sembrava all'inizio fosse Pina la burattinaia, ma in realtà viene fuori che Pina e Patrizia sono state amiche e sono state inseparabili fino all'ultimo, finché non sono stati tutti arrestati. Quindi se quella teoria fosse stata vera, significava che Pina aveva fatto uccidere il marito della sua amica Patrizia e poi l'aveva anche ricattata. Quindi nessuno si immaginava una Patrizia che rimane amica di una persona del genere fino alla fine. A tutti questa cosa sembrava assurda, non aveva senso. Cioè, ti uccidono il marito, che vabbè, puoi odiare quanto vuoi, ma insomma, e poi ti ricattano pure e tu rimani inseparabile con quella persona. E poi Patrizia non sembrava proprio una persona abbindolabile. Infatti sia Savioni che Cicala che Ceraulo tutti confermano che dietro quel delitto c'era proprio Patrizia. Sì, è vero, Pina era stata quella che aveva dovuto trovare qualcuno che effettivamente commettesse questo crimine, ma l'aveva fatto su richiesta di Patrizia. E anzi, viene fuori che era proprio Patrizia a tenere in pugno Pina. La manipolava come voleva e non si era fatta scrupoli a definirla la sua dama di corte al processo, dicendo che Pina era una persona che brillava di luce riflessa e che per lei avrebbe fatto qualsiasi cosa e che senza di lei non valeva niente ed era un po' la sua suddita. Ed era proprio questo il motivo per cui Patrizia aveva negato quel prestito di 80 milioni di lire a Pina, così all'improvviso. Aveva visto in questo bisogno di Pina un'opportunità. Le aveva negato il prestito e poi le aveva detto: se tu uccidi Maurizio, io ti do molti più soldi di quelli che ti servono. E allora Pina aveva accettato. E come prova che ad orchestrare tutto era stata Patrizia, c'erano anche i numerosi pagamenti di Patrizia a queste persone. E addirittura uno di questi criminali, ogni volta che riceveva una somma di denaro da Patrizia, scriveva su un pezzettino di carta: ho ricevuto tot lire da Patrizia Reggiani. E 10 giorni prima che Maurizio venisse ucciso, Patrizia aveva scritto sul suo diario: non esiste crimine che non possa essere comprato. E sulla pagina del giorno dell'omicidio aveva scritto la parola paradeisos, che significa paradiso in greco. E alla fine del processo, dopo sole poche ore di deliberazione, viene emessa la sentenza. 29 anni di prigione per Patrizia Reggiani, 29 anni per Cicala, Savioni riceve 26 anni, Pina Oriemma 25 anni e Ceraulo, che era quello che aveva sparato Maurizio, riceve l'ergastolo. E se vi state chiedendo perché Patrizia aveva fatto uccidere Maurizio, alla fine qual era stato il vero motivo? Cos'è che l'aveva spinta così in là? I motivi sono molti, alla base c'erano i soldi. Per esempio, voleva impedire le nozze di Maurizio con la sua nuova fidanzata Paola Franchi, assicurando così l'integrità del patrimonio. Comunque i 29 anni di Patrizia si trasformano in 27 che si riducono a 17. Quindi ad oggi è libera ed è andata a vivere con sua madre, che ha chiesto che dopo la sua morte la figlia venga affiancata da un amministratore di sostegno. Qualcuno che decida per lei della sua eredità, perché neanche lei si fida della sua stessa figlia. Perché ha avuto diritto ad un vitalizio di 1 milione di euro all'anno, che era il vitalizio concesso dal marito con il loro divorzio e che era stato ritenuto valido dalla Corte d'Appello di Milano. La sentenza di Pina Oriemma da 25 anni si è trasformata in 19, che sono stati ridotti a 13, e anche lei ha lasciato il carcere nel luglio del 2010. Per quanto riguarda la banda Bassotti invece, Savioni ha scontato 20 anni e poi è stato rilasciato. Cicala ha scontato i suoi 26 anni e poi è deceduto. Ceraulo ha scontato i suoi 28 anni e 11 mesi e poi è stato rilasciato. E una curiosità che vi aggiungo è che le figlie di Patrizia e Maurizio Gucci, vi ricordate, avevano avuto due figlie, Allegra e Alessandra, hanno rotto ogni rapporto con la madre e anzi hanno intrapreso una battaglia legale contro di lei. Questo perché dovevano essere proprio loro a pagarle quel famoso vitalizio di 1 milione di euro l'anno, perché hanno ereditato loro tutto il patrimonio del padre e giustamente hanno detto ma anche no. Ma a quanto pare per la Cassazione non c'è stato niente da fare e ha decretato che dovevano pagarlo sto vitalizio. E Patrizia in passato, durante questa battaglia legale, aveva anche proposto alle figlie un accordo. Avrebbe rinunciato a quel vitalizio in cambio di una somma mensile per il mantenimento, dello chalet a St. Moritz e dell'utilizzo per un mese all'anno della famosa barca Creole.
Io non pensavo che mi avrebbero beccato.
Elisa True Crime, il podcast. Die con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Coltiva i talenti della tua impresa con l'offerta formativa di Intesa San Paolo in collaborazione con Digitet. Scopri i nostri percorsi dedicati alle ultime innovazioni digitali e alla crescita del tuo business, realizzati con docenti e partner d'eccellenza. Vai sul sito intesasanpaolo.com e scegli il corso che fa per te, perché il tuo futuro è la nostra impresa. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali di Intesa San Paolo. Digitet è una società specializzata nella formazione e nel digital learning.
Le lenti a contatto Total, un comfort che inizia al mattino e dura fino a sera. Lenti a contatto Total, così comode, è quasi come non averle. Vai dal tuo ottico e scopri la promo. Più acquisti, più risparmi. Promozione valida fino al 31/12/2024. Termini e condizioni su lentitotal.it. Lenti a contatto correttive, dispositivo medico CE 0123. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.